insieme quest'oggi è fantastico, come diceva Fabio all'inizio nel benvenuto, poter ascoltare la parola di Dio. E la parola di Dio è qualcosa di fantastico, è qualcosa di eccezionale, è incredibile per me che in un libricino così piccolino si possa trovare la più grande saggezza di questa terra. Perché non è di questa terra, ovviamente, no? Viene dall'alto, viene da qualcos'altro. Io ho letto un articoletto interessante questa settimana e parlava di un certo atleta giamaicano, si chiama Usain Bolt, e diceva questo articolo che Bolt detiene dal 2009 il record del mondo di velocità sui 100 metri a Berlino. Era agosto, mi sembra, nel 2009 c'è stato il campionato mondiale di atletica e Usain Bolt ha corso i 100 metri nella bellezza di 9 secondi e 58 centesimi. Allora, questo fatto mi ha incuriosito, sono andato a guardarmi il video di questa cosa qua, no? Se avete un po' di tempo, di voglia oggi pomeriggio, andate a cercarvi il video di questa corsa, perché è straordinaria. 9 secondi e 58 centesimi per fare 100 metri equivale a 37 km all'ora in velocità. Usain Bolt è l'uomo più veloce del mondo. Io credo che quest'uomo, che non so, avrà 23 anni, 25 anni, non so esattamente quanti anni ha, ma credo che abbia sicuramente la sua vita, i suoi conseguimenti provano che ha dato tutto se stesso in questa cosa. Io mi immagino gli allenamenti, no? Ha dato lunedì all'allenamento, cominciato martedì, poi l'allenatore ha detto domani riposo ma ci vediamo giovedì per l'allenamento. Non mi sembra che abbia detto non so se ce la faccio giovedì a venire all'allenamento. Secondo me andava tutti i giorni all'allenamento e io cerco di immaginarmi la sua concentrazione, poi soprattutto quando sono lì che aspettano il colpo di pistola per partire, la concentrazione massima, l'impegno, l'allenamento, la rigorosità anche in quello che mangia. È un uomo che ha dato tutto se stesso per questa atletica e i risultati si vedono, ma malgrado tutto questo c'è qualcuno che è più veloce di lui. E voi dite, come più veloce di lui? Qualcuno che fa i 100 metri in meno di 9 secondi e 58? Eh sì, c'è un altro animale sulla Terra che si chiama ghepardo. E il ghepardo è un qualcosa di fantastico. Qualche tempo fa io e Cristina, ogni tanto ci piace guardare su Sky documentari di scienze, natura, queste cose qua, quando la televisione è un po' più libera, che non c'è CNBC News, mercati finanziari, che è la passione di Cristina, allora magari guardiamo anche qualche cosa di più leggero, di più facile da comprendere per me, che di economia e di finanza ci capisco zero. E guardiamo questi documentari facendo vedere il ghepardo, no? È una cosa straordinaria. Il ghepardo è l'animale più veloce del mondo perché ha delle caratteristiche particolari. Intanto i suoi artigli, le unghie, non sono come quelle degli altri felini, che come i gatti che le tirano indietro completamente, le sue rimangono fuori. Questo gli permette di correre senza scivolare sull'erba della savana e quindi di andare più velocemente. Poi Dio l'ha creato con delle grandi narici, dei polmoni e un cuore più grande per poter avere questo scambio, no, di ossigeno e sangue senza che il sangue si surriscaldi per far esplodere il cuore. E quindi i polmoni e il cuore più grande, le narici più grandi, gli permettono di correre più velocemente. Inoltre, il ghepardo usa la coda come se fosse il timone di una nave per sterzare e mantenere l'equilibrio ad alta velocità. E quando parliamo di alta velocità, stiamo parlando di TGV, di Italo, di Freccia Rossa, no? Perché il ghepardo raggiunge la velocità di 115 km all'ora. 115 km e all'ora e arriva a 100 km all'ora in 3 secondi. Wow. Ci vogliono 3 secondi per raggiungere i 100 km all'ora. È una cosa incredibile. Vedere questo animale nella savana, il documentario che abbiamo visto, lo faceva vedere quando scatta per andare a prendere, ci mette tutto se stesso, c'è tutta la sua forza, tutta la sua potenza, tutta la creatività di Dio che ha messo in questo animale, esplode in una corsa rapidissima e ci sono pochi animali che se la cavano. A volte succede, ma non è così semplice. Io ho paura degli squali, non so cosa farei davanti a un leone, ma so di sicuro che non riuscirei a correre più veloce di un ghepardo. Bolt forse è l'uomo più veloce del mondo, non per niente si chiama Bolt, che in inglese vuol dire fulmine, che corre come una saetta, ma credo che neanche Bolt riuscirebbe a distanziare il ghepardo. Dico questo perché è bello così scoprire cose nuove, cercare delle curiosità, delle cose che ci fanno riflettere un pochettino, no? Come Dio ha creato il ghepardo è una questione straordinaria e semplicemente come è fatto il ghepardo è la prova dell'esistenza di Dio. E non so come le persone, alcuni possono dire che Dio non esiste semplicemente guardando il ghepardo, è una cosa straordinaria, ma dicevo appunto è bello scoprire delle cose, anche nella Bibbia ci sono delle cose che a volte dobbiamo scoprire, delle cose che a volte non capiamo subito quando le leggiamo. E ora leggeremo Matteo 11, dal capitolo 11, versetto 12, perché credo che questa sia una di quelle scritture che si prestano bene a approfondimento, a cercare di capire cosa vogliono dire. Il contesto è quello di Gesù che parla di Giovanni il Battista, al versetto 12 del capitolo 11 di Matteo, Gesù dice: dai giorni di Giovanni il Battista fino a ora il regno dei cieli è preso a violenza e i violenti se ne impadroniscono. Un'altra traduzione che trovate per esempio nella Bibbia cattolica della CEI dice: il regno soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Ma possiamo trovare dei versetti così, leggerli senza farci una domanda, ma in realtà c'è qualcosa che ci sorprende. La Bibbia dice che il regno viene preso dai violenti. Com'è possibile questo? Cosa significa i violenti? Sarebbe bello così riflettere un attimino, ognuno per se stesso, dire quante volte ho letto questo passo e non mi sono mai chiesto che cosa veramente significa. Allora, ci sono, per esempio, in Luca, il versetto, la storia parallela del Vangelo di Luca, dice che il regno è predicato e ciascuno vi entra a forza. Luca rende questa frase di Gesù in questo modo: ciascuno vi entra a forza. Ma gli studiosi sono un po' divisi, no, su questa scrittura. Alcuni dicono che il fatto che il regno di Dio soffra violenza o è preso a forza significa che ci sono degli oppositori che fanno violenza a coloro che vogliono seguire l'esempio di Gesù. Hanno fatto violenza, hanno fatto opposizione a Gesù, per cui il regno, ci sono delle persone violente che si oppongono al regno. Questa è una interpretazione, molti pensano che sia questa la spiegazione, molti invece non sono d'accordo, forse la maggior parte degli studiosi non è d'accordo su questa interpretazione e ne dà un'altra che secondo me è più calzante. La parola preso a forza viene dal verbo biazetai, greco, traslitterato ovviamente, pronunciato in maniera traslitterata, questa parola che significa appunto un'azione forzata, un'azione forte, un'azione violenta. Ma il verbo può essere interpretato in due maniere. c'è la maniera medio passiva, quindi quella dell'interpretazione di cui ho detto che il regno subisce, è passivo, subisce la violenza, e le persone come Gesù e i suoi discepoli subiscono l'azione dei violenti contraria, perché è una cosa passiva, oppure può essere interpretato, come dicono la maggior parte degli studiosi, utilizzando il verbo in maniera medio attiva, e questo significa che le persone alle quali viene predicato il regno di Dio agiscono con una certa forza, con una certa determinazione, con una certa violenza per impadronirsene, per entrare a far parte del regno. Gesù sottolinea continuamente nei suoi messaggi, quando parla con le persone, sottolinea continuamente le difficoltà che sono insite nel seguirlo. Gesù dice: chiunque mi voglia seguire, lasci tutto quello che ha, prenda la sua croce. Gesù dice: chiunque non odia padre, madre, fratello, sorella, la propria famiglia, chiunque non lascia tutto quello che ha, non è degno del regno di Dio, non può entrare nel regno di Dio. Quindi vedete che c'è una certa determinazione, una certa forza in quello che le persone devono fare, perché Gesù dice chiaramente che ci sono delle difficoltà, non è tutto un cammino in pianura. Anzi, come ci spiegava Giovanni in una delle lezioni sugli ebrei, il passaggio, no, dalla vita terrena alla vita celeste, alla vita in paradiso, alla fine della nostra vita terrena, è un cammino in salita, c'è questo ponte sdrucciolevole, questo cammino in salita che dobbiamo fare per entrare nel regno di Dio. La salvezza per mezzo del sacrificio della croce di Gesù richiama noi, richiama l'uomo a conoscere la verità. Non possiamo esimerci dal conoscere la verità su chi è Dio, sulla vita dopo la morte. Se c'è una vita dopo la morte, ci richiama a conoscere la verità, ci richiama al ravvedimento. Non possiamo, le parole di Gesù sono chiare: ravvedetevi, pentite, perché il regno di Dio si sta avvicinando, si è avvicinato a voi, dovete pentirvi. Poi ci chiama la sottomissione a Gesù Signore. È Gesù il Signore della nostra vita, non siamo più noi che comandiamo in ogni istante, facciamo quello che vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo. Una sottomissione a Gesù Signore e una volontà di ubbidire alla parola di Dio. Queste sono tutte cose che richiedono una certa forza, una certa determinazione, quel verbo medio attivo, biazetai, che indica che il regno dei cieli avanza con forza e quindi richiede una risposta altrettanto forte perché se ne possa impadronire, si possa far parte di questo regno. In un certo senso, soltanto quelli che danno tutto se stessi possono farne parte. Sono gli infaticabili, quelli che non si scoraggiano, non si lasciano andare. Sono i biastai, la parola violenti, il sostantivo biastai in greco traslitterato, che così fa capire chi è quella persona che ha il desiderio di vivere una vita da discepolo dando tutto se stesso, senza risparmio. D'altra parte Gesù diceva: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutto il tuo, la tua anima. E quindi questo è un po' quello che significa questo versetto. Gesù predica uno stile di vita radicale. Il regno dei cieli è stato voluto da Dio, che l'ha creato sulla terra scegliendo il suo popolo, il popolo ebraico, ha mandato i profeti che hanno annunciato il regno di Dio. Il regno di Dio avanza, il regno di Dio, il piano di Dio, che a noi magari può sembrare a volte ostacolato, rallentato, il regno di Dio avanza. Dio sa quello che sta facendo, Dio sta mettendo insieme tutti gli elementi per avere il puzzle finale alla fine, e il regno di Dio avanza, niente lo può fermare. Mi ricorda la storia della statua, no? Di Nabucodonosor in Daniele, quando dice che quella pietra che verrà rappresenta la pietra angolare, il Cristo che verrà, che nulla potrà distruggere, ma che distruggerà tutto il resto. E questo è quello stile di vita radicale che Gesù prende. E possiamo chiederci stamattina se questo è il nostro stile di vita, se abbiamo questo atteggiamento medio attivo di piazzetai, che siamo pronti a dare tutto noi stessi per il regno di Dio. E questo è l'atteggiamento, lo stile di vita che ci caratterizza. La Bibbia è ricca, dicevo all'inizio, anche di esempi, è ricca di insegnamento. La Bibbia ci ispira e ci motiva. La Bibbia è un qualcosa di straordinario perché è la parola di Dio, è la parola di Dio. E possiamo venire alla fede in Cristo e in Dio semplicemente in maniera, vorrei dire, asettica, in maniera logica, in maniera storica, archeologica, scientifica, perché la parola di Dio ci dà tutto quello che dobbiamo sapere come prova dell'esistenza di Dio e della veridicità della sua parola. Poi certo ci sono dei passi di fede che dobbiamo fare, ma la Bibbia ci può cambiare la vita. E vediamo come ci sono degli esempi nella parola di Dio di questo fatto. In Luca al capitolo 2 c'è la storia di una donna che anche questa, forse se la leggiamo così un po' rapidamente, non ci rendiamo conto esattamente di quello che è la storia. Capitolo 2 del Vangelo di Luca, versetto 3. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto. Allora, questa può essere la storia che raccontiamo, no? La nascita di Gesù, il presepe, ai bambini che ci viene raccontato tutto quanto, ma se ci fermiamo un attimo a cercare di capire cosa sta dietro a questa storia, possiamo trarre un grande incoraggiamento e un grande insegnamento. La città di Nazareth, se voi cercate le vostre cartine in fondo alla Bibbia, la città di Nazareth e la città di Betlemme, vedrete che sono 100 chilometri in linea d'aria. 100 chilometri in linea d'aria per una donna incinta all'ottavo, nono mese, probabilmente fatti a piedi o a dorso di mulo, che cosa possono significare? Io credo che come minimo ci saranno voluti 6-7 giorni, perché 100 chilometri in linea d'aria, poi ci sono le colline, le strade erano quelle che erano, a piedi, a dorso di muro, ci sarà stato da attraversare qualche fiume, qualcosa, una montagna, non lo so esattamente, ma io credo che 5, 6, 7 giorni ci sono voluti per questa donna incinta al nono mese a dorso di mulo per arrivare alla città di origine dove doveva essere censita, perché questo è il contesto, il censimento di quest'epoca. Mi sono detto, Maria aveva tutte le ragioni per sentirsi preoccupata. Cosa succederà a mio figlio? Nascerà davvero? Lo perderò? Mamma mia, 100 chilometri a dorso di muro, quanto può essere scomodo, quanto può essere stancante. La paura di perdere figlio, l'apprensione, la stanchezza, la fatica, dormire alla ghiaccio, dormire fuori, essere forse anche esposti a briganti, no? Ma tutto quello che poteva succedere. Eppure Maria non si tira indietro. Sa che è una cosa che deve fare, sa che è con suo marito, deve andare, c'è questa cosa a cui devono rispondere, e non si tira indietro, ci mette tutta se stessa. Per noi penso che potremmo riflettere un attimino, no? Cosa significa questa cosa? Ogni tanto magari ci lamentiamo, la metro puzza, è talmente affollata, non riesco neanche a... No, non vado all'incontro stasera, cioè, oppure, non so, d'inverno lo scooter fa freddo, d'inverno, d'estate, in sala, alla sala vigentina non c'è, sala Flaminio, dove volete, non c'è l'aria condizionata. Possiamo lamentarci di queste cose, possiamo avere l'atteggiamento, ma no, non importa, non vado, perché non c'è l'aria condizionata in sala, o perché ci metto un'ora in scooter e fa freddo la sera, o non lo so. Io credo che questo non fosse l'atteggiamento di Maria. Maria ha dato tutta se stessa. Ha visto che c'era una cosa da fare e malgrado tutto quello che poteva apporre, portare come scuse, come ragionamenti umani, ha detto no, io ci sono, io ci sarò. E anche in Marco vediamo un'altra storia di un'altra Maria, Marco al capitolo 3, vediamo la storia di un'altra Maria. Scusate, al capitolo 14, versetto 3, Maria di Betania. Siamo poco prima della crocifissione di Gesù. Gesù è in casa di Simone il lebroso a Betania, versetto 3 del capitolo 14. Gesù era a Betania in casa di Simone il lebroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'oro profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Questa è la storia incredibile di una donna che, anche qui, se non ci soffermiamo un attimo, ci passa un po' così, senza che ci rendiamo conto veramente di cosa significa. Il nardo era un profumo estremamente costoso, l'equivalente quantitativo di una libra in... Un altro Vangelo si parla di una libra di nardo, oggi vale circa 1000 euro. Alcuni di noi guadagnano 1000 euro in un mese. Era un profumo costoso, era un profumo che veniva utilizzato per ungere il corpo del morto prima della sepoltura. Questa donna aveva messo da parte una libra del valore di 300 denari all'epoca, 1000 euro circa oggi, probabilmente per se stessa. Eppure quando si trova davanti a Gesù è pronta a rompere il vaso e a versare tutto l'olio profumato su Gesù. Sarebbe bastato forse una goccia, un pochino, per dire a Gesù: Gesù, io ti riconosco, tu sei il figlio di Dio, tu sei il mio Signore. Sarebbe bastato un pochettino. Eppure no, lei rompe e dà tutto quello che ha. Poteva avere tante scuse: mamma mia, ho lavorato sodo per così tanti anni per metterlo da parte, il risparmio di una vita, è per il mio futuro, è per la mia sepoltura. Ci sono le persone che la criticano lì in quel momento mentre fa questo gesto: che spreco! Eppure lei no, lei rompe il vaso e lo versa tutto quel profumo sul capo di Gesù. E per noi forse potremmo dire, non so, forse ad agosto tendiamo a non dare la colletta perché tanto non siamo nelle sale, ci troviamo nel parco, forse non importa se non do la colletta questo mese, oppure se dovessimo aggiungere un incontro in più alla settimana. Come reagiremmo se decidessimo di aggiungere un incontro? Ah no, cavoli, già due incontri questa settimana, tre d'ora in avanti. Quale sarebbe la nostra reazione? O magari se ci siamo impegnati per il San Carlo, per andare all'ospedale San Carlo, e ci diciamo: no, questa volta non ho tanta voglia, no. Tanto ci sono tutti gli altri, anche se non ci sono io questa volta va bene lo stesso. Questi potrebbero essere alcuni nostri atteggiamenti riportati un po' alla vita nostra del 2016. Maria di Betania non si tira indietro, dà tutto quello che ha, tutto se stessa. In Atti al capitolo 18 vediamo un'altra storia, Atti al capitolo 18, di un uomo questa volta, perché mica solo le donne danno tutto se stesse, sono in gamma, e qualche uomo anche ogni tanto si dà da fare. Vediamo la storia di Apollo al capitolo 18 del libro degli Atti, e lo leggeremo in una maniera un po' diversa questo episodio qua, proprio perché vorrei sottolineare con voi l'atteggiamento di Apollo. Versetto 24, capitolo 18. Ora un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore e, essendo uomo eloquente e versato nelle scritture, fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli, uomo eloquente, versato nelle scritture, fervente di spirito, che annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga. Ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, lui, uomo eloquente, versato nelle scritture, fervente di spirito, che annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, e siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli, uomo eloquente, versato nelle scritture, fervente di spirito, che annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, voleva andare in Acaia, fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio. Perché lui, uomo eloquente, versato nelle scritture, fervente di spirito, che annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, voleva andare in Acaia, fu di grande aiuto perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Ho voluto leggere in questo modo perché io, quando leggo questo passo, il senso che ho di questo, di quest'uomo, di questo cuore, è che c'era un atteggiamento che non era mai abbastanza, voleva sempre dare, sempre di più, non si ferma mai, dà tutto se stesso. Avrebbe potuto accontentarsi, arrivato a Efeso, quando Aquila e Priscilla gli dicono: guarda, ti manca questo, ah ok, adesso sono a posto, è finito. Avrebbe potuto dirsi: sì, ma attenzione, c'è un limite, d'altra parte lo faccio gratis, nessuno mi paga per parlare nella sinagoga e per predicare il Vangelo. Avrebbe potuto dirsi: ma cosa penseranno gli altri? Magari qualcuno si opporrà, magari qualcuno mi tirerà qualche pomodoro, mi tirerà qualche uovo, cosa succederà? No, niente di tutto questo. L'atteggiamento di Apollo è: io sono qua per Dio e ci sono al 100%. Noi oggi magari potremmo dirci: non mi sento di essere in grado di dare, è inutile che vada a un incontro, è inutile che mi trovi con il mio gruppo, che mi trovi con questo fratello, perché ho solo da prendere, sono talmente giù che non potrei dare niente, potrei solo. E allora che problema c'è? Possiamo comunque trovarci per prendere, perché c'è un tempo per ogni cosa, c'è il tempo per dare, c'è il tempo per ricevere, c'è il tempo per costruire, c'è il tempo per demolire, c'è il tempo per essere gioiosi, c'è il tempo per essere tristi. Potremmo dirci: sì, ma a scuola o al lavoro, se vedono la Bibbia nella mia cartella, nella mia, cosa diranno di me? Che cosa penseranno? Potremmo magari pensare questo genere. Ma non è l'esempio che vediamo in Apollo, non è il cuore e l'atteggiamento che vediamo in Apollo. E queste persone, se ci fate caso, sono persone che sono state esposte al Vangelo di Gesù, a quel Vangelo, a quel regno che è predicato, che avanza con potenza, alle quali è stato chiesto di agire, di rispondere con altrettanta potenza, con altrettanta forza, con altrettanta determinazione. Sono quei biastai, no? Di cui Gesù parla quando dice: io vengo a portare un regno nuovo, un regno. Voi pensate che io sia venuto a portare la pace? No, io sono venuto a portare la spada, dice in Matteo 12:34. Io sono venuto a portare la spada, e ci sarà figlia contro madre e figlia contro padre. Perché? Perché il Vangelo del Regno di Dio richiede una risposta forte, una presa di posizione, un qualcosa che Maria di Betania e Apollo ci fanno vedere nella loro vita di tutti i giorni, perché sono stati esposti al Vangelo di Gesù e all'esempio di Gesù. L'esempio di Gesù è fantastico. In Marco, al capitolo 1, Marco, al capitolo 1, leggeremo un passo un po' lungo, il versetto 21 fino al versetto 39.
Vai Marco.
Gesù arriva nella città di Capernaum, arriva e subito, versetto 21, il sabato, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio. Gesù lo sgridò dicendo: sta zitto ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: che cos'è mai questo? Un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda persino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. La sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano! Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Questo è l'esempio di Gesù, una giornata, 24 ore della vita di Gesù, tutto se stesso, pronto fin dal mattino in sinagoga a predicare la parola di Dio, a utilizzare la potenza di quella biastà di Gesù, la potenza spirituale dello Spirito di Dio per scacciare gli spiriti immondi, per dare una testimonianza che vedono le persone che sono lì. Questo è un nuovo insegnamento dato con autorità, con autorevolezza. E poi per amare gli altri, servire, aiutare, guarire tutto il giorno, fino a notte fonda, da tutta la città, tutti i malati. E poi al mattino dopo, quando era ancora molto presto, probabilmente le 4 del mattino, si alza e cosa fa? Va a pregare. Va a pregare perché sa di avere bisogno di una relazione con Dio Padre, di essere, di dipendere per tutto quello che deve fare nel suo ministero, nell'avanzare con forza quel regno che lui predica e che dimostra con quello stesso atteggiamento di forza. Deve avere una relazione col Padre, deve avere una fonte per essere rinnovato, per essere pronto a dare, per non tirarsi indietro. E Dio, Gesù non si tira indietro, nemmeno nel momento più difficile di tutta la sua vita sulla terra. In Matteo, un passo che conosciamo, Matteo 26, Matteo 26 al versetto 38 e 39, Gesù disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Questo è il momento che in Ebrei al capitolo 7 viene descritto come il momento in cui Gesù è preso da angoscia e con alte gride e suppliche si rivolge al Padre perché, se possibile, quel calice, il suo sacrificio, la morte sulla croce sia tolto da lui, gli sia risparmiato. E in Ebrei c'è questa frase interessante che dice che la sua preghiera fu esaudita, ma in realtà la sua preghiera non fu esaudita come vorremmo noi e come ci immaginiamo noi: ok, Gesù non deve più andare sulla croce. No, la sua preghiera è esaudita perché, malgrado fosse figlio, tramite l'ubbidienza è l'autore e il perfezionatore della fede che dà poi la possibilità a tutti noi di entrare nel regno di Dio che lui ci apre attraverso la sua morte, il suo sacrificio sulla croce. È il momento più difficile della vita di Gesù, il momento in cui più di ogni altro Gesù è tentato, se vogliamo, di tirarsi indietro, di dire no, non ce la faccio, non ci posso riuscire. Pensate un po' se Gesù avesse detto ai suoi discepoli qua, dopo l'ultima cena: sentite ragazzi, dovremmo andare a Getsemani, sul Monte degli Olivi, ma non ce la faccio, quest'oggi non so se ci riesco, magari la settimana prossima, vediamo, non vi prometto niente, però vediamo. No, non ci sarebbe il cristianesimo, non ci sarebbe la fede in Dio, non ci sarebbe la Chiesa, non ci sarebbe noi oggi. Ma Gesù è stato pronto a dare tutto se stesso. Un caro amico mi ha fatto vedere un video, io di solito non mostro video nei messaggi, ma un caro amico mi ha fatto vedere questo video dicendo secondo me questo è quello che dovrebbe essere la Chiesa. E è una rara eccezione, quindi fate bene attenzione, è un video che io sono d'accordo con lui e che ci mostra come dovrebbe essere la Chiesa. Quindi lo vediamo. la giustizia e la verità come cintura ai fianchi. Tutti insieme, vicino, mano nella mano, tutti contribuiscono. Ci si aiuta vicini, una certa intimità, si costruisce. Si costruisce ancora, si cresce. Si arriva in cima. C'è posto per tutti, i giovani, le ragazze, gli uomini, guardate lo sforzo. I bambini arrivano. Guardate l'incoraggiamento, l'esortazione.
Feste religiose in Spagna, si chiamano le Torri Umane, il Castell, l'avete visto all'inizio. Non credo che ci sia qualcuno che dice: no, io non vengo domenica o giovedì o venerdì o lunedì per la nostra torre, io non so se ce la faccio. Non credo che ci sia qualcuno che dice: no, tanto ci sono tutti gli altri. Ognuno fa la sua parte, ognuno sostiene la torre, ognuno è vicino agli altri, si insieme, si lotta insieme. Domenica scorsa John ha detto: usiamo quest'anno per vivere la nostra vita cristiana con fede, con visione per quello che possiamo fare per Dio. Comincia fra di noi, comincia nelle nostre case, marito e moglie con i figli, nelle nostre famiglie, comincia nei nostri gruppi, comincia al lavoro, a scuola, là dove siamo, comincia con essere vicini a Dio noi, essere pronti a darci una mano a vicenda. Il regno di Dio è fantastico, avanza con forza, richiede una risposta di forza, di determinazione, di coraggio a tutti noi. Perché non pensare di poter aggiungere in ognuno dei nostri gruppi 2 o 3 persone quest'anno? Cosa significa per noi poter studiare la Bibbia con 2 o 3 persone che vengono aggiunte nella famiglia di Dio, nel regno di Dio? Andare fuori a cercare con questo cuore, con questa determinazione, quelle 2 o 3 persone in un gruppo di 10-12 persone è niente. Ma Dio può farlo per noi e con noi, se noi abbiamo l'atteggiamento che abbiamo visto in questo video. È fantastico poter vedere la gioia sui volti di queste persone quando hanno raggiunto, quando sanno di aver fatto quello per cui erano lì, quello per cui sono stati chiamati. Dio ci ha chiamato al suo regno. Che siamo discepoli ancora? No, se siamo qua c'è qualcosa in noi che ci attira verso Gesù. Daniele all'inizio ha letto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Che siamo discepoli o no, abbiamo Gesù, e deve essere Gesù il nostro esempio, deve essere Lui il nostro punto di riferimento, a Lui dobbiamo volgere il nostro sguardo per poter compiere cose straordinarie, fantastiche, come quello che abbiamo visto in questo video. La nostra Chiesa è eccezionale, è fantastica, quando vengono da fuori vedono la gioia, l'amore, l'unità, l'ospitalità, quella base che c'è lì. Ma vedete quanto è stretta, quanto è forte, quanto sono vicine le persone. Anche noi possiamo crescere in questo, possiamo fare ancora di più, possiamo avere la visione che con questo atteggiamento dare tutto noi stessi sempre, perché Gesù ci dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, e farete cose ancora più grandi di quelle che ho fatto io, perché io sono con il Padre ora e rispondo alle vostre preghiere, conosco il vostro cuore, i vostri desideri, so quello di cui avete bisogno. Allora potremo veramente crescere, crescere in numero, crescere in spiritualità, crescere in cuore, crescere in relazioni, in amicizia, crescere in gloria che diamo a Dio. Amen.